Ben ritrovati all'ascolto dell'informazione di RC Radio Conegliano, in studio Angela Federiva, in nostra compagnia come d'abitudine l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Ben ritrovato avvocato.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Anche nella precedente puntata del programma SOS Consumatori ci siamo occupati di mala sanità. Oggi vogliamo approfondire questo argomento parlando ancora una volta dell'informazione al paziente. Quante volte in questo ciclo di appuntamenti ci siamo occupati dell'importanza che un degente, un ricoverato, anche i suoi familiari siano adeguatamente informati di tutto quello che lo riguardano. Oggi parliamo della fase, per così dire, finale del concetto di informazione, cioè le dimissioni. Lo facciamo partendo da una storia che ha approdato attraverso i vari gradi di giudizio fino alla valutazione della Corte di Cassazione. Ce la racconta, avvocato?
Sì, occuparsi di informazione, il dovere di informare non è mai eccessivo, proprio perché, come abbiamo detto in molte altre occasioni, che spero siano state preziose, è più importante concentrarsi sul dovere di informare che sul consenso informato. Non deve sembrare una provocazione, perché nel momento in cui il paziente è stato informato, ha avuto un'informazione veramente perfetta, il suo consenso diventa poco più che una formalità a quel punto. Il problema del consenso informato è che invece quasi sempre il consenso informato si rivela l'esito di una fase poco più che burocratica, nella quale il paziente sottoscrive un modulo che è bene precisare spessissimo privo di efficacia anche per i medici, sottoscrive un modulo sulla scorta di un'informazione che non ha avuto. Ecco, quindi questa corsa a ottenere moduli sottoscritti è solo figlia del timore da parte dei medici di essere poi coinvolti in procedimenti penali per non aver appunto avuto il consenso da parte del paziente. Ecco, invece i risvolti dell'informazione, del dovere di informare, che ricordiamo è un dovere contrattuale, quindi un dovere fondamentale nella prestazione sanitaria, si avvertono, come diceva lei correttamente all'inizio, non solo nella fase iniziale ma anche in quella conclusiva della prestazione. Questo è un caso del tutto peculiare perché riguarda proprio il contenuto del foglio di dimissioni.
Siamo a Gorizia, da pronto soccorso dell'ospedale. Che cosa succede?
Ecco, allora, un paziente si rivolge al pronto soccorso perché in quel momento, poco prima, ha avuto un malore, un cardiopalmo, tachicardico, insomma, ha avuto un'accelerazione dei battiti cardiaci che l'ha spaventato con successivo malore, quindi si rivolge al pronto soccorso per chiedere aiuto. Il medico che interviene è l'ospedale civile di Gorizia, gli somministra un particolare farmaco, un tranquillante, che tra gli effetti collaterali piuttosto prevedibili contempla anche il cosiddetto colpo di sonno. Quindi accade che il paziente non venga informato di questo effetto collaterale, gli venga semplicemente somministrato il farmaco e viene rispedito a casa. Purtroppo durante il viaggio di ritorno verifica l'insperata condizione in cui si produce l'effetto collaterale del colpo di sonno, il paziente viene coinvolto in un sinistro stradale per propria colpa, perché appunto colto da questo colpo di sonno invade addirittura l'opposta corsia di marcia e entra in collisione con un'altra vettura e subisce delle lesioni gravi. A questo punto viene verificata compromessa attenzione del paziente dovuta proprio all'assunzione di questo farmaco e a seguito di una denuncia del paziente e dei suoi familiari viene aperto un procedimento penale niente di meno che per il reato di lesioni colpose a carico del medico.
E questo medico viene condannato?
Sì, sia il Tribunale di Gorizia che la Corte d'Appello di Trieste nel 2005 che infine la Corte di Cassazione Penale hanno confermato sempre questa tesi, sostenendo, cioè, al di là della questione penale che in tutta franchezza ha un interesse più si accredita contrari interessi che lo Stato ha di punire chi sbaglia piuttosto che di migliorare la prestazione sanitaria. Quello che più conta è che ancora una volta è stato affermato, per quanto nei risvolti di tipo prettamente penale, che l'informazione debba essere completa, debba essere in questo caso scritta, e che quindi nel momento in cui un paziente viene dimesso, seppur dopo una prestazione di pronto soccorso, deve ricevere un foglio di dimissioni nel quale debba essere preavvertito anche degli effetti collaterali del farmaco che gli è stato somministrato. In determinati ambienti questa sentenza ha destato scalpore e quasi sembrata frutto dell'accanimento dei giudici nei confronti del medico, ma ricordiamo che al di là, ripeto, dell'aspetto penale, anche sotto il profilo prettamente civilistico, non vi è dubbio che l'informazione debba, il dovere di informare debba continuare fino al momento delle dimissioni. Ci sono molte sentenze che lo hanno già affermato in passato e che hanno ritenuto la responsabilità della struttura e dei medici dipendenti anche solo per il fatto di non aver informato adeguatamente il paziente all'atto della dimissione. Il paziente non deve essere abbandonato solo perché viene dimesso dall'ospedale, deve ricevere immediate informazioni, come in questo caso, soprattutto se il rischio dopo l'assunzione di una determinata terapia possa anche essere quello di avere effetti sulla vigilanza, sulla conduzione, in questo caso delle vetture, e non può semplicemente con una busta chiusa essere spedito dal medico senza che gli venga descritta la terapia, insomma la vita che dovrà condurre dopo le dimissioni.
A volte c'è anche un po' di soggezione nel paziente che riceve appunto la famosa lettera di dimissione e pensa di doverla portare in busta ben chiusa direttamente al medico di base senza neanche aprirla. Sappiamo allora questa leggenda?
Sì, dice proprio bene. Da un lato è vero che un'informazione di tipo tecnico può diciamo impressionare anche inutilmente il paziente, ed è corretto che il paziente sia aiutato nel leggerla, per esempio dal medico di base, ma non può essere abbandonato a questa lettura, intanto perché consegnarla in busta chiusa non significa necessariamente che il paziente non la leggerà da solo, per prima cosa, quindi non si evita completamente il rischio che possa risultare anche inutilmente impressionato dalla lettera di dimissioni. Secondariamente non si può sapere quando si rivolgerà al medico di base e tutte queste indicazioni non possono che pervenirgli da un colloquio adeguato che il paziente ha diritto di condurre prima di essere dimesso. È un colloquio che non necessariamente deve risolversi in un trattato di medicina, ma deve dare quelle indicazioni che il paziente ha la facoltà di percepire e di comprendere e che poi saranno semmai sviluppate nella lettura congiunta della lettera di dimissioni insieme al medico. Ma nella riflessione che lei faceva c'è anche un altro aspetto importantissimo. Il paziente non subisce la prestazione, vi deve partecipare. Quindi anche il fatto di poter sentire non tanto un timore di leggere il contenuto della lettera di dimissione, quanto piuttosto quel timore reverenziale verso un documento che quasi ha la sensazione non gli appartenga, ma provenga da chissà chi e che leggendolo violi quasi la privacy altrui, ecco, è proprio frutto di una interpretazione del rapporto medico-paziente, del rapporto tra il paziente e la sua documentazione che è veramente viziata. Quella è documentazione del paziente che deve essere aiutato a leggere immediatamente o con l'ausilio di un medico, ma è sua documentazione.
Grazie per le puntualizzazioni all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatore. La prossima puntata.
A risentirci presto, arrivederci.